una buona domenica mattina a tutti, a tutte le mattine del mondo. Oggi è domenica 31 luglio e staremo insieme per l'ultima volta per quanto riguarda l'anno accademico 2022-2023 con il nostro appuntamento di musica classica, con un po' di dischi, un po' di raccomandazioni, un po' di consigli vostri anche, non sono miei, e un po' di segnalazioni magari di ultimi concerti, eventi che vale la pena segnalare in questi giorni. Io sono Carlo Lanfossi, staremo insieme appunto fino verso le 8.30 circa e appunto oggi è l'ultima apertura prima della pausa estiva. Mi prendo qualche settimana di, penso, meritata pausa, perché non ho, se non sbaglio, non ho saltato quasi neanche una domenica nell'ultimo anno. E poi ci riprenderemo insieme la prima domenica di settembre, che se non sbaglio sarà il 3. Questo tutto per dirvi semplicemente che magari oggi, ecco, non prendo richieste per ascolti da fare la prossima volta, perché appunto la prossima volta è un po' troppo in là, ma insomma, ovviamente se avete voglia di scrivermi o di chiedermi qualunque cosa, mi trovate come sempre via messaggio, sia SMS sia Telegram, al 331-62-14013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. E iniziamo subito con una richiesta che veniva dalla settimana scorsa, da Giancarlo, il quintetto per clarinetto di Brahms. La mia esecuzione preferita è anche relativamente recente, Martin Frost al clarinetto, circondato da tanti amici, tra cui Janine Jansen, Bori Brovstein, Maxim Rizanov e Thorleif Tedane, un disco bis. Fate notare giustamente che ho detto 31 luglio, oggi ovviamente è il 30, perdonatemi. Una delle cose che preferisco di questa incisione è proprio il fatto che non c'è un quartetto, diciamo, di quelli istituzionalizzati, cioè quattro persone che da tanto tempo suonano insieme, bensì chiaramente amici che si sono trovati per questa incisione, e funziona molto bene perché non c'è niente come il quintetto per clarinetto opera 115 di Brahms come opera quasi di conversazione, no, fra musicisti. Non che un quartetto istituzionalizzato non sappia conversare fra loro, ma c'è un affiatamento diverso, secondo me, molto diverso. Thank you. devo dire, pochi movimenti di musica da camera sembrano, perlomeno io lo sapevo, percepiti come delle montagne russe emotive, come il primo movimento, l'allegro dal quintetto per clarinetto in si minore, opera 115 di Brahms, una delle ultime cose, diciamo ultimi lavori di questa portata, di questa lunghezza, scritti da Brahms dopo aver conosciuto e essere rimasto molto colpito da uno dei più straordinari strumentisti dell'epoca di strumenti a fiato, cioè Richard Mühlfeld. Era il primo clarinetto dell'orchestra di Meiningen e Brahms lo ascolta mentre si cimenta nel quintetto di Mozart e nel primo concerto del clarinetto di Weber, e insomma inizia gli si chiede di, appunto, proprio di conoscere da vicino questo strumento, anche perché siamo nel 1891 e il clarinetto, come tanti altri strumenti a fiato, è in una fase di completa ristrutturazione tecnologica, tecnica, per cui le cose che può fare sono molto più di quelle che poteva essere uno strumento di anche solo 20-30 anni prima. E infatti Brahms poi scrive anche le due sonate, insomma, sono sicuramente i grandi capolavori della maturità brahmsiana. Questo era Martin Frost, un clarinettista svedese, forse, insomma, sicuramente uno dei più principali, non solo clarinettisti, ma direi musicisti, artisti in attività, nel senso che lui è anche spesso attivo come coreografo, come ballerino, come lui stesso si dice come MC, come Master of Ceremonies di diversi eventi musicali, ma è soprattutto poi appunto un grandissimo clarinettista. E devo dire, qui nel disco della Bis di qualche anno fa, credo sia del 2012-13, adesso non vorrei dire una stupidaggine, ma comunque insomma più o meno di quegli anni lì, anzi ve lo dico su, sì, 2013, ha scelto appunto non di dialogare con un quartetto, diciamo, di quelli appunto già formati, bensì chiamando diversi strumentisti, tra cui per esempio Janine Jansen come primo violino. E devo dire, insomma, la cosa funziona, perché è chiaramente un dialogo a 5 e non 1 più 4. Tra le tante possibili bellissime incisioni che esistono del quintetto per clarinetto, una su tutte vince, anche se non altro per motivi storici, cioè quella che si avvicina dal punto di vista cronologico a proprio la tradizione che arriva direttamente da Brahms, cioè quella del clarinettista Reginald Kell col quartetto Busch, che si trova ancora, e la qualità audio non è male, ed è effettivamente, insomma, sicuramente la più vicina a quelle che, se esistono, erano le intenzioni di Brahms. Certo, è un modo di suonare molto diverso da come ce l'aspettiamo noi. Oggi noi associamo al quintetto di Brahms questo tono un po' molto nostalgico, anche un po' dark, se vogliamo, molto riflessivo, e invece l'esecuzione di Kell con il quartetto Busch è di quelle abbastanza spedite, sostenute, insomma, dove in realtà, anzi, se vengono esaltati più gli aspetti moderni che quelli che guardano più indietro. Quindi, insomma, forse c'è anche un po' un grosso misunderstanding attorno a questo brano, però la nostra sensibilità è quella di proiettare su Brahms già un po' vecchio questa idea di, appunto, del carico del passato che torna in queste bellissime melodie del clarinetto, che sembrano sempre un po' tornare su se stesse, no? Questo movimento circolare. Da Brahms invece passiamo proprio al giorno d'oggi, oggi, perché un disco che è uscito questa settimana e che trovo straordinario è un disco che celebra il lavoro di una compositrice come Sharanova e il suo ultimo album, appunto Titration, sostanzialmente il processo chimico con cui, se non sbaglio, in laboratorio si fanno le analisi a goccia, cioè aggiungendo una goccia per volta, onde evitare che il composto esplodi praticamente o che succeda qualcosa. La titolazione chimica in italiano in realtà è un termine che si usa anche in psicanalisi, proprio per dire, per arrivare a poco all'elaborazione del trauma. E in Titration Sharanova scrive per ensemble vocale, in questo caso l'ensemble è The Calling, uno strepitoso gruppo di cantanti, è un coro fondamentalmente, ma per pochi elementi con sede a Filadelfia, e qui proprio elabora effettivamente diverse sue, ma in realtà direi collettivi, traumi, che da, appunto, dalla politica agli abusi sessuali a, in generale, insomma, tutto quello che possono essere i cahiers de doléances della postmodernità, e lo fa con ogni brano veramente affrontando anche una tecnica diversa, dalla risata all'azione per come dire, cantata. Veramente c'è di tutto. A me è piaciuto molto questo Turn Your Head, dove peraltro si intuisce come Sharanova è una, non solo una cantante compositrice, ma è anche una artista che ha collaborato per tanti anni con artisti del calibro di, per esempio, in questo caso è ovvio, di Laurie Anderson. Una delle tracce del disco Titration di Sharanova, la compositrice che ha proprio scelto l'ensemble The Crossing, uno dei... scusate, l'ho chiamato The Calling prima, non so perché, oggi, come mi avete già giustamente fatto notare con tanti messaggi, oggi sono un po' addormentato. Intanto è il 30 luglio, appunto, non il 31, e loro si chiamano The Crossing e non The Calling. Vabbè, oggi la mia testa va un po' così. The Crossing, diretti da Donald Nally, sono un ensemble di Filadelfia, in realtà attivo in tutta la costa est di New York, e con, in questo disco, appunto, alle prese con questo 17 tracce che compongono la nuova creazione e nuovo disco di Sharanova. Devo dire, è un disco che vale la pena ascoltare tutto, lo trovate sulle varie piattaforme di streaming. E a proposito di piattaforme di streaming, un ascolto prima della pubblicità che volevo fare con voi, e serve a celebrare il fatto che l'etichetta Hyperion Records, l'etichetta, diciamo, una delle tra le etichette indipendenti, una delle più celebri e celebrate, giustamente, una delle più attente a un catalogo meraviglioso, attente anche all'ingegneria acustica di tutti i suoi dischi, e in generale anche alla raffinatezza della scelta degli artisti e del repertorio. La Hyperion è stata comprata da Universal recentemente, e nonostante per moltissimo tempo avesse tenacemente deciso di non approdare sulle piattaforme di streaming perché non garantivano gli standard di qualità, di ascolto, insomma, comunque c'erano diverse ragioni per cui, devo dire da ascoltatore con dolore, mancasse una grossa parte, insomma, della musica classica disponibile sulle piattaforme di streaming, ecco, da invece in questi giorni è iniziata la, sicuramente complice anche il passaggio di Hyperion a Universal, è iniziata trasmigrazione del catalogo nelle varie piattaforme. Si è iniziato con 200 album, dei più rappresentativi, poi ne arriverà una seconda tranche a partire dal 15 settembre e poi nella prossima primavera l'intero catalogo Hyperion sarà disponibile su, insomma, sui vari Spotify, Apple Music, Classical, Cobus, insomma, dipende cosa usate per ascoltare. È una buona notizia, devo dire, nonostante tutto, perché mancava, era oggettivamente una mancanza grossa. E per esempio uno dei dischi, uno degli artisti della Hyperion, insomma proprio uno dei più rappresentativi, cioè il pianista Stephen Hughes, che è forse anche uno di quelli che ha inciso di più per Hyperion, per esempio ha recentemente inciso questo bellissimo disco di, l'aveva già fatto con altri brani, ma questo è una novità, cioè Federico Monpou, il compositore catalano, che è morto nel 1987, quindi insomma fino a non molti anni fa ha continuato a comporre. Si chiama Musica Callada, è il nuovo disco di Stephen Hughes per Hyperion e che finalmente posso annunciare si può ascoltare sulle varie piattaforme di streaming. Quarto quaderno di questa, appunto, Musica Callada di Federico Monpou, il lento, l'ultima praticamente traccia. Stephen Hughes al pianoforte e il disco è appena uscito per Hyperion. Thank you. una ciaccona di Samuel Friedrich Capricornus dall'ultimo disco dell'ensemble Girando le armoniche, uno degli ensemble che anima la prima settimana del Festival di Bolzano. Siete all'ascolto di Radio Popolare, io sono Carlo Lanfossi. Oggi è l'ultima delle aperture musicali con la musica classica prima della pausa estiva. E vi ricordo sempre, se avete domande mi potete trovare qui in studio, vi leggo sempre con piacere al 331-6214013, sia SMS sia Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Ne approfitto per ricordare inoltre che le scalette di tutte le aperture sono sempre disponibili sul sito di Radio Popolare, nella pagina dell'apertura musicale classica, e di solito vengono pubblicate, insomma, se non il giorno stesso, il giorno dopo, ecco. Una delle tracce del disco pubblicato per Arcana nel 2019 di Girando le armoniche, loro sono Ester Criazzolara, Teodoro Bau, Federica Bianchi, e in questo disco si occupavano delle sonate per violino e viola da gamba alla corte degli Asburgo con influenze italiane, come per esempio questa ciaccona a due in re minore di Samuel Friedrich Capricornus, che in realtà era Kapellmeister a Stoccarda, ma che poi è passato da Vienna e sicuramente è entrato in contatto con un po' dell'ambiente italofilo della corte viennese del 600, e appunto loro stessi sono protagonisti di uno dei primi concerti della prima settimana del Bolzano Festival, che proprio si inaugura domani con il concerto di apertura al Parco delle Semi Rurali. Poi appunto loro sono protagonisti il 5 al Palazzo Mercantile, ma poi addirittura il giorno dopo, il 6, vedo che al Teatro Comunale c'è la European Union Youth Orchestra, con Giulia Fischer, peraltro abbiamo appena... No, scusate, prima era Janine Jensen. Giulia Fischer invece qui, protagonista al violino, con niente meno che Antonio Pappano alla guida dell'orchestra, nel concerto per violino-orchestra di Beethoven, e poi lo Zarathustra di Strauss. Insomma, è un inizio un po' col botto, quello del Bolzano Festival, e in realtà poi prosegue fino alla fine di agosto, anzi addirittura fino al 3 di settembre, quando poi passa il testimone al concorso Busoni, che è tradizionalmente la fine del festival e appunto l'inizio di un momento particolarmente importante per la città, come appunto uno dei più importanti concorsi per pianoforte in Italia. Per chi appunto è dalle parti di Bolzano in questi giorni, non perdetevi gli appuntamenti del Bolzano Festival. Invece proseguiamo con le vostre richieste. Claudio settimana scorsa mi chiedeva di ascoltare qualcosa dalla cantata Der glorreiche Augenblick, una delle, diciamo, delle cantate forse non tra le più conosciute di Beethoven, non per questo non meno bella, e è peraltro abbastanza incisa, per esempio per la Deutsche Grammophon, niente meno che da Myung-Woon Chung, e in questo caso Luba Orgonazova con l'Accademia, il coro e orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Il recitativo O Himmel, welch Entzücken è appunto uno dei momenti di questa cantata, il momento glorioso di Glorreiche Augenblick di Beethoven, commissionata proprio all'occasione del congresso di Vienna, quindi siamo nel 1814, poi l'assetto politico del continente sarebbe cambiato in maniera abbastanza pesante. E rappresenta in veste allegorica alcuni personaggi come Vienna, appunto, che in questo caso sta cantando, il genio, il condottiero del popolo, era un classico modo in quegli anni, soprattutto di epoca napoleonica o post-napoleonica, di preparare le cantate allegoriche, poi di fatto politiche.
Spoon!
Con coro dalla cantata Der glorreiche Augenblick, Blick di Beethoven. Queste erano Luba Organasova con l'Accademia di Santa Cecilia, diretta da Myung Woon Chung. Lo trovate nelle varie celebrazioni beethoveniane, quando è uscito nel 2020 tutta la, appunto, tutta l'opera di Beethoven in disco per Deutsche Grammophon, ecco, nel volume dedicato alle cantate, insomma, ai lavori per voce e orchestra, c'è anche ovviamente questa cantata del 1814. Era una richiesta di Claudio, che ho molto volentieri esaudito. E invece torniamo a qualche novità discografica che mi ero lasciato indietro. Questo è un disco che è uscito a maggio per Decca ed è l'ultimo disco di Isata Kane-Mason, cioè la più grande dei sette fratelli musicisti inglesi di origine di Antigua, se non sbaglio, due, insomma, figli di un ricco manager di alberghi di lusso e una professoressa della University of Birmingham, che hanno fin da piccoli, fin da quando, insomma, tutti quanti, e in particolare Isata al pianoforte, ha cominciato a suonare ben presto, e quasi tutti poi hanno fatto una buona carriera. I due, diciamo, Kane-Mason più famosi sono lei al pianoforte e il fratello più piccolo Shaku al violoncello. Insieme hanno suonato al matrimonio di Harry e Meghan, per dirvi la velocità con cui sono arrivati alla fama fin da piccoli. Sono lei del 96 e Shaku del 99. È stata Kane-Mason ha già all'attivo diversi dischi per Decca, sia appunto da sola sia con col fratello Shaku al violoncello, e qui in questo Childhood Tales sceglie di dedicarsi a quelle che sono una raccolta di brani che si rivolgono sia all'infanzia come soggetto, sia a chi inizia un po' a avvicinarsi al pianoforte, o in generale agli adulti che hanno voglia appunto un po' di ricordare. Ci sono diverse interviste dove Isata Kane-Mason racconta quali fossero le cose che ascoltava da bambina, e se lei dice appunto tra le varie cose i dischi di Ashkenazi, Martha Argerich, quando viveva a Nottingham, erano le cose che, insomma, che risuonavano di più, oltre però a anche lei che cercava di ricreare al pianoforte le sigle dei cartoni animati che guardava. In Childhood Tales alla fine la scelta è caduta sulle variazioni a V di Rashomon di Mozart e il Children's Corner di Debussy, le scene infantili di Schumann, e al centro però quelle che secondo me sono poi la cosa più riuscita di questo disco, cioè un brano che era molto celebre quando è stato scritto all'epoca e poi era un po' caduto nel dimenticatoio, cioè le variazioni su una ninna nanna per pianoforte e orchestra di Ernst von Donaghy, un compositore ungherese. Il brano è per pianoforte e orchestra, e nel manoscritto ma non poi nella versione ufficiale, aveva annotato il compositore per l'intrattenimento degli amici con un senso, col senso dell'ironia e per il fastidio degli altri. Lo capirete perché in realtà è un brano molto, molto divertente e anche un po' strambo, cioè usa lo stesso tema delle variazioni Voudrais je maman di Mozart, ma con l'orchestra che però sembra andare in tutt'altra direzione. Qui Isatta Kannemäso è accompagnata dalla Royal Liverpool Philharmonic Orchestra diretta da Domingo Hindoyan. Un piccolo assaggio, perché poi i temi e le variazioni sul tema sono tante, di questa Variazioni su una ninna nanna per pianoforte orchestra, opera 25 di Erno Donaghy. Il disco Childhood Tales di Isatta Kannemäso è uscito per Decca a maggio e era un po' che volevo ascoltarlo. Devo dire, appunto, più che forse Debussy e Schumann, sono proprio Mozart all'inizio e Erno Donaghy quelli che mettono in luce più anche l'incredibile, devo dire, capacità tecnica di Isatta Kannemäso e anche il suo forse il gusto ironico forse per l'approccio al pianoforte come tanti giustamente della sua generazione che hanno un po' meno come dire di bagaglio di, insomma, culturale storico come possono avere invece avuto le generazioni precedenti che in conservatorio hanno avuto un approccio un po' diverso. Ho ancora 3 minuti prima della pubblicità e allora volevo ascoltare con voi qualcosa della serenata di Dvorak, perché è uno dei brani con cui invece si chiude un altro festival interessante che si è svolto a luglio in zona Lago di Como, cioè il festival Musica sull'Acqua. Stasera alle 21 alla Basilica di San Fedele di Como, la serenata in maggiore per archi di Dvorak e il divertimento per archi di Bartok sono i due brani che eseguirà la MAC Orchestra diretta da Diego Matteus. L'orchestra MAC è formata da musicisti che vengono da alcune delle più importanti orchestre del mondo, dalla Simon Bolivar alla Mozart, alla Prada di Lucerna, e insieme a giovani selezionati da tutte le parti per uno studio, approfondimento, masterclass anche fisico-intellettuale, guidati appunto da Diego Matteus. Noi in realtà stiamo ascoltando il primo movimento dal disco della Supraphon con la Prague Chamber Orchestra della serenata di Dvorak. Ancora una delle vostre richieste, Enrico mi chiedeva quale fosse la mia preferita esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi. E devo dire, non ho avuto molti dubbi, cioè quella di Rinaldo Alessandrini col Concerto Italiano e lo splendido duo vocale di Gemma Bertagnoli e Sara Mingardo, secondo me batte tutti. Tempo appunto un po' sul lento andante, ma proprio l'amalgama vocale è impareggiabile. L'attacco meraviglioso e celeberrimo dello Stabat Mater di Pergolesi, qui Rinaldo Alessandrini, è un disco ormai di tanti anni fa con Gemma Bertagnoli e Sara Mingardo. L'ensemble è il concerto italiano, questo è sicuramente una delle incisioni più, insomma, anche più tra le più celebrate, ma sicuramente una delle più belle del capolavoro di Pergolesi. E ce ne sarebbero altre, peraltro anche più recenti, che a me piacciono molto, per esempio quella con diretta da Riccardo Minasi con l'ensemble Resonance e Giulia Semenzato e Lucille Richardot come soliste, altre invece sono invecchiate male, secondo me, come per esempio la prima diretta da Christophe Rousset, per non parlare di quella di Abbado, che per carità ci si è affezionati, ma non, insomma, ha dei meriti un po' limitati, mettiamola così. Alla fin fine, insomma, questa di Alessandrini c'è veramente tutto, cioè sia il senso anche proprio del dramma di questo bellissimo brano e proprio la capacità di ottenere questa sorta di stasi, proprio sia dal punto di vista del suono, sia dal punto di vista del passo proprio ritmico, ma al tempo stesso di continuare appunto a avere una sorta di drammaturgia interna, e lo fa grazie a due voci meravigliose come quelle di Gemma Bertagnoli e di Sara Mingardo. Da Pergolesi ci spostiamo invece verso Lucca, verso Torre del Lago, perché parlavamo nelle settimane scorse della sceneggiata del direttore di Alberto Veronesi, che non ha gradito la regia della stessa Bohème che lui stava dirigendo, e allora si è messo questa benda a mo' di protesta. Peraltro sorge il dubbio che quindi non l'avesse vista durante le prove, o che avesse diretto con le spalle rivolte verso il palcoscenico, vabbè, ma questo per dirvi che finalmente però è stato sostituito il direttore d'orchestra e è arrivato Maglio Benzi, che dirigerà le altre recite di Bohème, e Maglio Benzi è un bravissimo direttore con un ottimo senso del teatro, quindi sono sicuro che saprà adeguarsi a una regia sicuramente non convenzionale, non tradizionale, come quella di Christophe Gairal, che ha ambientato Bohème nel 68 parigino. Peraltro l'idea in sé ha senso, visto che di fatto, come dire, tra quattro, come dire, studenti squinternati di fine 800 e quelli della Parigi del 68, non vedo poi tutte queste grandi differenze. Non mi sembra. Ho visto, come dire, Butterfly e Turandot ambientate su astronavi, quindi non vedo come possa essere un problema ambientare Bohème nella Parigi del 68. Comunque, questo è l'ultimo anche Festival Puccini con la direzione artistica di Giorgio Battistelli, che invece ha portato molta gloria al Festival Puccini dopo decenni di un po' abbandono da un punto di vista delle scelte e dell'innovazione. Però Battistelli ha finito, anzi se n'è andato, devo dire, con un comunicato un po' laconico lo scorso aprile. Quasi sicuramente perché, insomma, ha nuovi incarichi che lo aspettano a breve, non sono ancora stati ufficializzati. Si parla di Mito qui o a Milano e Torino, oppure si parla di Santa Cecilia, ma insomma sicuramente Battistelli ha altre mire. Però gli va dato atto di aver fatto un ottimo lavoro, secondo me, al Festival Puccini, tanto che per esempio quest'anno c'è un nuovo spettacolo di Butterfly con la regia di Pizzi, o meglio ancora il dittico Tabarro e il castello del Duca Barbablù di Bartok, diretti da Michele Gamba con la regia di Jonah Hannes Erat. Quindi insomma è stato scelto anche di portare un po' di un repertorio diverso dalle parti dell'arena, la grande arena all'aperto di Torre del Lago, e fino all'anno scorso addirittura anche nuove opere, nuove produzioni di musica contemporanea. Insomma, ci mancherà Battistelli dalle parti di Torre del Lago. È stato non ufficialmente, ma si sa già che il nuovo direttore artistico sarà l'inglese direttore anche d'orchestra Ian Lothar Koenig. Quindi vedremo come se la caverà. Nel frattempo volevo riascoltare quella che secondo me è una delle più belle incisioni di Bohème, Thomas Schippers, non nella incisione quella ufficiale con l'orchestra dell'Opera di Roma, bensì una esecuzione dal vivo, ma fortunatamente ripresa dalla RAI con l'orchestra della RAI di Roma e un cast dove ci sono tutti i più importanti interpreti pucciniani degli anni 60, Pavarotti, Sesto Bruscantini, Mirella Freni, e l'inizio, insomma la prima parte del primo atto di Bohème, quando Rodolfo e Marcello hanno freddo e devono trovare del fuoco disponibile per poter scaldarsi, e poi arrivano gli amici e Chanard che raccontano delle loro vicende, richiede anche un passo in energia, e devo dire è difficilissimo l'attacco di Bohème, lo sapevano già l'editore di Puccini, Giulio Ricordi, nelle sue lettere, dove appunto legge il libretto le prime volte e si capisce che sarà veramente complicato, ma Puccini poi riesce in questo miracolo.
Poco ci vuole, aspetta, sacrifichi alla sedia. È un vita, sì.
Insieme. Verità,
cantare per papagallo, bandito al primo piano. Poi soggiunge, poi suonare finché quel non morire.
Cugino fermo, sì, sarà splendido.
Allora sai l'incanto di mia presenza bella, di mia presenza bella.
Ma faccio sei sposella, un'idea,
il costituzional.
Di proprietà sì, mangia sì, buon appendito.
Lorito all'argolani, lorito all'argolani, lorito il becco aprì. Ed or che fate? No, queste cibarie sono la salmeria e i futuri tenebrosi oscuri. Pranzare in casa il dì della vigilia, mentre il quartier latino le sue vie addobba di salsicce le cornie. Quando un orezzo di frittelle imbalsava le vecchie strade, la vera razze cantano contente
la vigilia di Natale.
Si beva in casa, ma si pranzi fuori.
I quattro amici della appunto soffitta che anima il primo atto della Bohème di Puccini, a breve poi l'arrivo di Mimì sconvolgerà la vita del poeta giornalista Rodolfo. E questo era Thomas Schippers, devo dire, è un disco che è stato ripubblicato da diverse etichette, non facile da trovare, devo dire, neanche sui vari canali di streaming mi è stato facile riascoltarlo, però insomma fortunatamente sono riuscito a trovare un disco. Perché l'edizione poi invece che Schippers ha inciso, che è stata anche ripubblicata recentemente per la Warner, non è secondo me a livello di questa, dove c'è proprio, si sente il fuoco proprio come quello evocato da Rodolfo e Marcello nel libretto bellissimo, uno dei libretti più belli in assoluto di quelli preparati per Puccini di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica. Peraltro stavo studiando in questi giorni i vari libretti manoscritti della Bohème, quelli preparatori con cui poi si è arrivati alla prima nel 96 e nel 1896 ovviamente, e ci sono un sacco di appunti di Puccini che non, nelle prime fasi non capisce, dice ma perché questi quattro come dire sono lì che mangiano e che gozzovigliano e poi dopo però hanno voglia di uscire e andare a mangiare giù nel quartiere latino, e in realtà poi si specifica che nel libretto che in realtà loro stanno immaginando di avere davanti a loro tutto questo banchetto, ma in realtà hanno due aringhe e un po' di vino andato a male. Allora, dalla Bohème e dal Festival di Torre del Lago ci spostiamo invece, ritorniamo in ambito molto più serio, di nuovi dischi dedicati in questo caso a Schubert. Lui è Can Çakmur, pianista turco se non sbaglio, sì, abbastanza sicuro. È una bellissima copertina questo disco bis, tutta gialla, con in controluce la figura di Schubert. In realtà il disco si intitola Schubert più Schoenberg, di fatto Can Çakmur ha deciso di mettere, di associare due sonate di Schubert, anche due sonate a una certa distanza temporale, come quella in La minore, la D537, che è del 1817, e invece il grandissimo capolavoro, la sonata in La maggiore, la 959, che è del 1828. In mezzo ci sono i tre Klavierstücke di Opera 11 di Schoenberg. E tutto sommato c'è ovviamente una logica, in quanto anche Schoenberg, se vogliamo in un certo senso, è l'ultimo della tradizione proprio viennese, in un certo senso, Di quel tipo di romanticismo, tardo romanticismo o insomma di tardo classicismo in un certo senso, ma è un bellissimo disco questo della Bis con Can Çakmur, e però io non potevo insomma esimermi dall'ascoltare uno dei miei brani preferiti di Schubert, cioè il secondo movimento, l'Andantino, dalla sonata in La maggiore di 959. Lo so che non si dovrebbe interrompere un'emozione e lo so che forse è arrivata un po' all'improvviso questo insomma grandissimo anche capolavoro di introspezione come l'Andantino dalla sonata per pianoforte in La maggiore di 959 di Schubert. Volevo però proprio ascoltarla perché questo di Can Çakmur è un'interpretazione di quelle pulitissime, talmente pulita dove si sente che ogni singola nota è pesata esattamente come vorrebbe, dove ogni voce, anche appunto dove l'accompagnamento è quasi protagonista più ancora della melodia, complice anche, devo dire, un ottimo lavoro dei fonici. Insomma, veramente è un disco che vale la pena ascoltare con forse un po' più di calma di quella che può essere la domenica mattina. Io appunto intanto prima dell'ultimo ascolto, un'altra novità discografica, intanto ci tengo comunque a salutarvi. Da Carlo Lanfossi una buona estate, mi raccomando continuate ad ascoltare musica classica con i mezzi che avete e che volete. Ci risentiamo poi il 3 settembre, come sempre è un piacere stare con voi. Vi ricordo a Giorgio che mi chiedeva se si poteva andare avanti con il tema dei collegamenti fra prog e barocco, mi piacerebbe anche, ma appunto al di là del fatto che ci risentiamo a settembre, io poi per ragioni anagrafiche, se non nato nell'83, per me il prog è proprio uno di quei mondi un po' estranei al mio orizzonte di ascolto, quindi non è che sia proprio un grande esperto, ecco, questo volevo dirlo. L'ultimo disco che ascoltiamo insieme si intitola Garlic and Onions, aglio e cipolla, è un disco dell'ensemble The Playfords. Loro sono un ensemble di, in realtà, sì, giustamente si autodefiniscono early music folk, Sono famosi perché eseguono dal vivo di fatto tante improvvisazioni e si ispirano, si chiamano i Playfords perché si ispirano ai libri pubblicati da John and Harry Playford, come The English Dancing Master, che nel 600 a Londra e in Inghilterra in generale erano proprio i libri canonici per imparare a danzare, per imparare anche a suonare musica. Garlic and Onions, perché hanno scelto per questo disco Deutsche Harmonia Mundi di dedicarsi al mondo della cucina, della gastro music. Da questa raccolta di musiche seicentesche o anche insomma del primo Settecento inglese dedicate a temi che abbiano a che fare con il cibo, la cucina e il buon vivere, io, Carlo Lanfossi, vi saluto, buone vacanze e come sempre, vivete felici.